Let's try it again.
Qualunque luce abbia usato il fotografo, era una luce fredda e proiettava brutte ombre contro il muro di cemento alle loro spalle. Un muro imbiancato qualsiasi nella cantina di chissà chi. La scimmia aveva l'aria stanca e una serie di chiazze di pelle spelate dalla rogna. L'uomo era in pessima forma, pallido e con i rotolini di ciccia intorno alla vita. Eppure se ne stava lì, rilassato e piegato a 90, con le mani puntate sulle ginocchia e la grossa pancia a penzoloni, la faccia rivolta all'indietro verso l'obiettivo e un sorriso a 36 denti. Beato non è la parola esatta, ma è la prima che mi viene in mente. All'inizio il lato della pornografia che più aveva colpito il ragazzino non era stato quello sessuale. Non le foto di gente bella che scopava con la testa buttata all'indietro e in faccia quelle smorfie da orgasmo simulato. All'inizio no. Le foto su internet le aveva trovate quando ancora il sesso nemmeno sapeva cos'era. Internet c'era in tutte le biblioteche, in tutte le scuole. Come quando ci si sposta da una città all'altra e si trova sempre una chiesa cattolica, la stessa messa celebrata dappertutto. In qualsiasi famiglia adottiva lo spedissero, il ragazzino trovava sempre internet. La verità era che se sulla croce Cristo fosse scoppiato a ridere o avesse sputato in testa ai romani, se avesse fatto una cosa qualsiasi oltre a soffrire, al ragazzino la chiesa sarebbe piaciuta molto di più. In realtà, nel suo sito preferito di eccitante non c'era un granché, almeno non per lui. Quando ti ci collegavi, non trovavi altro che una dozzina di foto di questo omino tracagnotto vestito da Tarzan, con un buffo orangutan addestrato a infilargli quelle che sembravano calde arroste su per il culo. L'uomo ha il perizoma leopardato spostato da una parte, l'elastico affondato nella vita grassoccia. La scimmia è accovacciata accanto a lui, pronta con la castagna successiva. Non c'è niente di eccitante, eppure il contatore diceva che quel sito era stato visitato da più di 500.000 di persone. Pellegrinaggio non è la parola esatta, ma è la prima che viene in mente. La scimmia e le castagne non erano roba che il ragazzino potesse capire, ma in un certo senso lui quel tizio lo ammirava. Il ragazzino era stupido, però capiva che quella era una faccenda più grande di lui. La verità è che la maggior parte delle persone da una scimmia non si farebbero nemmeno vedere nude. Avrebbero paura di scoprire che in fondo il loro buco del culo risulta arrossato, magari gonfio. Quasi nessuno avrebbe il coraggio di mettersi culo all'aria davanti a una scimmia, figuriamoci davanti a una scimmia e a una macchina fotografica e alle luci, e anche se fosse, prima correrebbe a farsi un miliardo di addominali e una lampada e un nuovo taglio di capelli. Dopodiché passerebbe ore col culo per aria davanti a uno specchio, cercando di capire qual è il suo profilo migliore. E poi, anche se sono solo castagne, bisogna comunque stare un minimo rilassati. Il solo pensiero dei provini per scegliere la scimmia dava i brividi, l'eventualità di essere scartato da una scimmia dopo l'altra. Certo, pagando abbastanza, di gente disposta a infilarti della roba dentro o a fotografarti ne trovi. Ma una scimmia mica finge. L'unica speranza sarebbe quella di beccare lo stesso orangutan delle foto, che chiaramente non andava tanto per il sottile, o forse era solo ben addestrato. Il punto è che tutto ciò non avrebbe senso se uno fosse bellissimo e sexy. Il punto è, in un mondo dove bisogna essere belli a tutti i costi, quel tizio non lo era, la scimmia non lo era, quello che stavano facendo non lo era. Il punto è che non era stato l'elemento sessuale o quello pornografico a colpire lo stupido ragazzino. Era stata la sicurezza di sé, il coraggio, l'assoluta mancanza di pudore, la disinvoltura e la genuina stoltezza, la faccia di starsene lì così e dire al mondo intero «Ebbene sì, ecco come ho deciso di impegnare uno dei miei pomeriggi liberi, facendomi fotografare con una scimmia che mi infila le castagne su per il culo». E chi se ne frega di come vengo in foto o di quello che pensate voi, fatevene una ragione. Aggredendo se stesso, quel tizio aveva aggredito il mondo intero. E anche se per lui l'esperienza non era stata proprio piacevolissima, la capacità di sorridere e di dissimulare lo rendevano ancora più ammirevole.
Had enough of it today. It seems no matter whether a weekend in Nice or Newark, I get no peace, so you shut the excursion and watch them remove from the home. This year's champion dwarf Marigold. This year's champion dwarf Marigold. This year's champion dwarf Marigold.
Per lo stupido ragazzino fu un'illuminazione. Essere così disinvolti e così sicuri di sé sarebbe stato il nirvana. Libertà non è la parola esatta, ma è la prima che viene in mente. Era quello il genere di orgoglio e di sicurezza che il ragazzino avrebbe voluto possedere un giorno. Se in quelle foto con la scimmia ci fosse stato lui, avrebbe potuto riguardarsele tutti i giorni e pensare: se sono riuscito a fare questo, allora posso fare tutto. Qualsiasi cosa ti fosse capitato, se era riuscito a sorridere, a ridere mentre una scimmia ti scopava a colpi di castagna in una cantina umida e qualcun altro scattava foto, beh, qualsiasi altra situazione sarebbe stata una passeggiata, persino l'inferno. Per lo stupido ragazzino il succo del discorso stava diventando quello, ogni giorno di più, che se un numero sufficiente di persone ti avessero guardato, non avresti mai più avuto bisogno dell'attenzione di nessuno. Che se un giorno ti avessero smascherato, denudato, sbugiardato abbastanza, non saresti mai più riuscito a nasconderti. Non ci sarebbe più stata alcuna differenza tra la tua vita privata e quella pubblica. Che se fossi riuscito a possedere abbastanza, a realizzare abbastanza, non avresti mai più desiderato possedere né fare nient'altro. Che se avessi mangiato o dormito abbastanza, non ne avresti mai più avuto bisogno. Che se un numero sufficiente di persone ti avessero amato, non avresti più avuto bisogno d'amore. Che potevi essere intelligente abbastanza, che un giorno avresti fatto abbastanza sesso. Divennero questi i nuovi obiettivi del ragazzino. Le illusioni lo avrebbero nutrito per il resto della sua vita. Furono queste le promesse che intravide nel sorriso del ciccione. E da allora, ogni volta che ha avuto paura, ogni volta che si è sentito triste o solo, ogni volta che il panico l'ha svegliato nel cuore della notte in una nuova casa adottiva, con il cuore che batteva all'impazzata, il letto bagnato, ogni primo giorno di scuola in un nuovo quartiere, ogni volta che la mamma è venuta a riprenderselo, in ogni umida stanza di motel, in ogni macchina noleggiata, il ragazzino è tornato con la mente a quelle 12 foto del ciccione col culo per aria, alla scimmia e alle castagne. E ogni volta quel pensiero lo ha calmato. Il pezzettino di merda gli ha ricordato quanto si può diventare coraggiosi e forti e felici, che la tortura è vera tortura e l'umiliazione vera umiliazione soltanto quando si sceglie di soffrire. Salvatore non è la parola esatta, ma è la prima che viene in mente. Ed è buffo come quando qualcuno ti salva, la prima cosa che ti viene voglia di fare è salvare qualcuno a tua volta, salvare gli altri, tutti quanti. Il ragazzino non ha mai saputo come si chiamasse quell'uomo, ma il suo sorriso, quello non l'ha mai dimenticato. Eroe non è la parola esatta, ma è la prima che viene in mente.
Nella puntata precedente,
Victor Mancini, sessuomane, è fermo alla fase 4 della sua terapia di recupero
per disintossicarsi da una grave malattia che è la sessodipendenza.
Esattamente, sessuomane, infatti avevo detto. Comunque, lavora, un lavoro di merda, diciamolo pure, a Colonia d'Asboro.
Io lo trovo veramente bello, un
villaggio
fantastico.
A tema su... sulla medica coloniale per istruire le scolaresche sulla storia passata del proprio paese.
Sì, una specie di villaggio a tema praticamente.
Esatto.
L'America 1730.
Ci lavora con il suo amico Danny, anche lui sessuomane, però lui è in fase avanzata di disintossicazione.
Sì, sta uno step ulteriore.
Diciamo che ha la 4 fatta, insomma. Poi Victor, che ha anche una madre all'ospedale.
Sì, che, diciamo che questo lavoro lo fa, è costretto a farlo perché deve mantenere la mamma che sta in clinica. Sta una clinica che si chiama St. Anthony, una clinica costosissima, $3,000 al mese. E,
nella quale conosce la dottoressa Page, che è la dottoressa di sua madre.
Sì. Durante le visite, esatto. Perché Victor va sempre a visitare la mamma, durante le visite la mamma, che ha Alzheimer, quindi lo scambia sempre per qualcun altro, gli confessa che non ha mai detto la verità a suo figlio Victor
riguardo il padre. Lei gli ha sempre raccontato che fosse un norvegese con la sindrome di Tourette, e invece non si sa, la verità è scritta su un diario, scritta però in italiano.
Sì, perché il diario, gli dice la mamma, signora Lidia, il diario sta a casa mia, che è la casa dove sta adesso Victor, però è scritto in italiano. Allora Victor cosa fa? Corre dentro la sua casa, prende sto diario, vede che non ci capisce niente, e lo porta a Page, alla dottoressa
che
Page,
casualmente capisce l'italiano,
sa l'italiano,
e glielo traduce. E cosa c'è scritto?
Non l'avesse mai fatto.
C'è scritto che è frutto di un'inseminazione artificiale.
Un'inseminazione artificiale molto speciale, infatti l'inseminazione artificiale è stata fatta con delle cellule prese dal prepuzio, da un sacro trafugato da Roma. Insomma.
Praticamente sarebbe, a quanto scritto nel diario, figlio di Gesù Cristo. Quindi perché al 50% è il nuovo Messia.
Esatto.
Può uno che finge di soffocare per essere amato essere il nuovo redentore?
Allora, in questa puntata vedremo Victor che fa tutto un viaggio arritroso e che, sapendo di essere il nuovo messia, reimposta la sua vita, diciamo. Come andrà a finire?
Bah, vediamo un attimo.
Vediamo un po'.
Signorina, mi scusi, permette? Signorina, è quel neo che ha sulla coscia?
Beh?
Io me lo farei guardare, il melanoma è il tumore più diffuso tra le donne, specialmente quelle tra i 19 e i 34, soprattutto bionde.
Continua a non venirti duro, eh?
Come fai a dirlo, scusa?
Intuito, diciamo così.
Non dimenticarti di farle anche i peli incarniti sui polpacci.
Tira fuori un po' di soldi, così torna qui vicino e la finisco.
Vedere cosa hai combinato, Picasso? Beh, per me l'hai fatta troppo carina. E hai il culo molto più grosso di così.
Posso vedere anch'io? Ha ragione lui. Ho il culo più grosso di così.
Non è vero. Non è grosso.
Il tuo nome?
Mi chiamo Danny.
Piacere, Darla Toujours. In confidenza non è il mio vero nome.
Non ci credo. Se con quegli scarabocchi rimorchi, io mi faccio frate. Un consiglio, prima di farti odiare dal mondo intero, ti conviene darti una regolata e cominciare il quarto passo.
Sì, lo farò, assolutamente. Ma prima devo mangiare qualcosa. Che fai, vieni o no? Vieni. Dai, andiamocene.
Un giorno Danny si presenta a casa di Victor con un fagotto in mano.
Santo cielo, cosa hai combinato?
No, non ti agitare. È che dovevo far entrare questa nell'autobus. Se vedono salire un cristone con in mano una pietra, si innervosiscono.
Quella roba cos'è?
Posso venire a stare da te per un po' finché non trovo qualcosa?
No, assolutamente no. Non esiste, non è possibile.
Va, coglioni.
Oh, chi ha detto? Che cavolo, Danny. Mi dici che ci devi fare con quel sasso?
Ne raccolgo uno per ogni giorno di sobrietà. Serve a tenermi occupate le mani, capisci?
Ah, sì, così. Mi aspettavo qualcosa di più strampalato. Come vanno le cose con Darla Toujours?
Ah, si chiama Beth.
Ok, te la sei trombata, Beth?
Lascia perdere, piuttosto dov'è il diario? Sono curioso di vedere.
Non capivo niente, l'ho dato a Paige, me lo sta traducendo.
Chi è Paige?
La dottoressa Marshall.
Ah, adesso si chiama Paige. E conosce pure le lingue, cosa è la donna perfetta.
Sto cominciando a pensare che potrebbe anche esserlo.
Che fai? Esci.
Devo andare a scoprire chi era mio padre. Ciao, ciao.
E mentre Victor, tra la scusa di sua madre in clinica e quella della sua misteriosa origine, cerca sempre più occasioni per andare dalla dottoressa Page, Danny pensa a Darla, che nella vita vera si chiama Beth.
Ehi! Hai cambiato colore a quanto vedo.
Certo, con quello che mi hai detto sulle bionde e i tumori della pelle.
Ascolta.
La prudenza non è mai troppa.
Due noccioline si possono avere? Noccioline?
Lei come sta?
Io che ne so, non è che me ne sia mai fregato più di tanto.
No, volevo dire tua madre.
Ah, scusa, guarda, se devo essere sincero vorrei che fosse già morta.
Vuoi un consiglio? Corri a trovarla e torna alle riunioni, sono giorni che non ti fai vedere.
Ti stai battendo una spogliarellista e sei preoccupato per la mia sobrietà?
No, sei fuori strada, io non la sto battendo. Ho con lei una sana relazione. Sono innamorato.
Non ho sentito, cosa sei?
Sono innamorato, fine. E vogliamo vivere insieme.
Ah, che mangiare. No.
In ogni caso non è la gran fica che credi tu, lasciatelo dire.
Che vuoi?
tu sei il mio migliore amico, non c'è discussione. Ma questa ragazza, lei è la cosa più bella che mi sia mai capitata nella vita. Credi che riuscirai a resistere al tuo solito impulso di vomitare su tutto, almeno questa volta?
Certo.
Grazie.
Se a te non secca pagare l'asilo nido con biglietti da un dollaro tutti stropicciati.
Te l'ho già detto, va da tua madre. E cerca di iniziare il quarto passo, non pensi di aver già sofferto abbastanza?
No, Ceneventola.
Sono chiuso a chiave in camera mia. Danny va e viene. Come se fosse un puro caso, mi sorprendo a scorrere la lista dei Marshall sull'elenco telefonico. Lei non c'è. La sera, dopo il lavoro, certe volte prendo l'autobus che passa davanti alla St. Anthony. Non la vedo mai, in nessuna delle finestre. Quando l'autobus passa accanto al parcheggio non riesco ad indovinare qual è la sua macchina, e non scendo. Forse le taglierei le gomme, forse le lascerei un bigliettino d'amore, chi lo sa. Danny va e viene, e ogni giorno che passa in casa ci sono sempre meno pietre. E se una persona non la vedi tutti i giorni ti accorgi di come cambia. Io lo guardo da una delle finestre al piano di sopra. Danny va e viene, spingendo pietre sempre più grosse in un carrello al supermercato. E ogni giorno Danny, nella sua camicia scozzese, sembra sempre più grosso. Ha il viso abbronzato, il torace e le spalle più larghi, al punto che la camicia scozzese è bella tesa e non ricade più in tante piccole pieghe flosce. Non che sia diventato un energumeno, però è più grosso. Per essere Danny è grosso. Guardando Danny dalla finestra, io sono una pietra, sono un'isola. Dall'alto gli chiedo se gli serve aiuto. Sul marciapiede Danny si guarda intorno, con una pietra stretta al petto. Sono qua su, gli dico. Hai bisogno che ti aiuti? Danny appoggia la pietra nel carrello e si stringe nelle spalle. Scuote la testa e alza gli occhi verso di me, riparandosi gli occhi con una mano. Non mi serve aiuto, dice. Però se vuoi, puoi aiutarmi. Pazienza. Io ho bisogno che qualcuno abbia bisogno di me, ecco cosa. Ho bisogno di qualcuno per cui essere indispensabile, di una persona che si divori tutto il mio tempo libero, il mio ego, la mia attenzione, qualcuno che dipenda da me, una dipendenza reciproca, vedi anche Paige Marshall, come una medicina che può farti bene e male al tempo stesso. Non mangi più, non dormi più. Mangiarsi la figa di Lisa non vuol dire mangiare per davvero. Se vai a letto con Sarah Bernard non dormi per davvero. La magia della dipendenza sessuale è che non ti senti mai affamato, stanco o annoiato o solo. Sul tavolo da pranzo i bigliettini nuovi si accumulano. Gli assegni e gli auguri dei tanti estranei che vogliono credere di essere gli eroi di qualcuno, convinti che qualcuno abbia bisogno di loro. Una donna mi scrive dicendo che ha dato vita a una catena postale di preghiera per me, una struttura piramidale dello spirito, come se si potesse fare comunella contro Dio, comandarlo a bacchetta. La linea è sottile, che separa la preghiera dalle molestie. Martedì sera, una voce sulla segreteria telefonica mi chiede il permesso di spostare mia madre al terzo piano, quello dove si va a morire. La prima cosa che mi resta impressa è che non è la voce della dottoressa Marshall. Gridando contro la segreteria telefonica rispondo: come no? Bravi, portatela al piano di sopra, quella stronza squilibrata. Datele tutto quello che le serve, ma sappiate che io non sborserò un soldo per le vostre cosiddette misure estreme. Sondini nasogastrici, respiratori. Potrei anche reagire in maniera più gentile, ma il tono pacato dell'amministratrice, la calma nella sua voce, il modo in cui dà per scontato che io sono una brava persona. Dico alla sua pacatissima vocina registrata di non chiamarmi più finché la signorina Mancini non sarà schiattata. A me che non sia caccia di soldi, preferisco sentirmi disprezzato più che compatito. Ascoltando il messaggio non sono arrabbiato, non sono triste, ormai sono arrapato e basta.
Tanto bene, nel frattempo, muore lo zio di Danny e al nipote lascia in eredità un bel quadrato di terra in un quartiere residenziale, un buco in mezzo ad altre case.
In pratica cosa sarebbe?
Non lo so ancora.
Cioè, non sai cosa stai costruendo?
Che si arrivi a un risultato o meno non ha importanza, è il percorso che conta. Voglio fare qualcosa di buono. Invece di limitarmi solo a evitare di fare cose cattive.
Trovo tutto ciò abbastanza ridicolo. Persino per te, Danny. Mi serve una mano?
Se hai voglia di dare una mano, fa pure. Ma noi non ne abbiamo bisogno.
Cioè vorresti dire che tu e Darla Toujours state prendendo seriamente questa mega cazzata?
Ancora, si chiama Beth. E mi dispiace che la nostra relazione abbia scatenato in te la sindrome dell'abbandono.
Bla 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 bla.
Per costruire uno di quei coni per la pulizia delle orecchie, basta prendere un semplice foglio di carta e arrotolarlo stretto stretto. Non sarà un miracolo, ma bisogna pur partire dalle cose che si conoscono. Anche questi sono rimasugli di nozioni imparate in medicina, e adesso li insegno alle scolaresche che vengono in giro a Colonial Tasboro. Chissà, forse per arrivare ai miracoli veri bisogna fare un po' di gavetta. Danny viene da me, dopo una giornata passata ad ammucchiare pietre, all'aperto, sotto la pioggia. Dice che ha un mal d'orecchie così forte che non ci sente. Lo faccio sedere nella cucina di mia mamma. Betta in piedi accanto alla porta, che dà sul retro, con il sedere appoggiato contro un mobile. Danny si siede con la sedia girata di lato e un braccio sopra il tavolo. E io gli dico di stare fermo. Arrotolando il foglio di carta dico: supponiamo che per fare il figlio di Dio, Gesù Cristo si sia dovuto allenare. Dico a Betta di spegnere le luci e infilo il con di carta nel buchetto oscuro dell'orecchio di Danny. I capelli gli sono ricresciuti un po', ma rispetto alla lunghezza media dei capelli di un essere umano, direi che il rischio che prendano fuoco è davvero inesistente. Gli spingo il cono nell'orecchio, non troppo a fondo, ma abbastanza perché quando mollo la presa resti in piedi. Per concentrarmi, mi sforzo di non pensare all'orecchio di Paige Marshall. E se invece Gesù avesse passato la giovinezza a commettere errori, dico, prima di azzeccare il suo primo miracolo, intendo. Danny, seduto sulla sedia, al buio, il con di carta bianco che gli esce dall'orecchio. Com'è che nessun libro dice che i primi tentativi di Gesù sono andati a vuoto? O che non è riuscito a imbroccare un miracolo decente prima dei 30 anni? Beth tende il bacino verso di me e io mi accendo un fiammifero sulla cerniera dei suoi jeans. Dopodiché mi sposto attraverso la cucina portando la minuscola fiamma verso la testa di Danny. Accendo col fiammifero l'estremità del cono di carta. Sfregando il fiammifero, la cucina si è riempita di odore di zolfo. Dalla punta del cono in fiamme si alzano spirali di fumo e Danny dice: è vero che non mi farai del male? La fiamma avanza lentamente verso la sua testa. L'estremità bruciata del cono si arriccia e si lacera. Frammenti di carta neri con bordi arancioni incandescente fruttano verso il soffitto. Alcuni si piegano e ricadono a terra. E io dico: se Gesù all'inizio si fosse limitato alle piccole gentilezze di tutti i giorni, come aiutare le vecchiette ad attraversare la strada, o dire alla gente che ha lasciato accese le luci della macchina. Dico, vabbè, questo magari no, ma avete capito, no, cosa intendo? Guardo la fiamma che danzando si avvicina all'orecchio di Danny, e dico: se Gesù ci avesse messo anni per mettere a punto la faccenda dei pani e dei pesci, insomma, quello che ha fatto con Lazzaro avrà pure richiesto un minimo di preparazione, no? E Danny storce gli occhi per tentare di capire a che punto è la fiamma, e dice: Beth, mi sta per bruciare? Beth mi guarda e dice:
Victor?
No, no, tranquilli. Spingendosi ancora di più contro il mobile, Beth volta la testa di scatto per non vedere.
Sembra una tecnica di tortura.
Magari, Dio. Cioè, magari nemmeno Gesù aveva fiducia in se stesso all'inizio. E mi chino sulla testa di Danny e spengo la fiamma con un soffio. Tenendolo fermo, con una mano sotto la mandibola, gli sfilo dall'orecchio quel che resta del cono di carta. Quando glielo mostro, la carta è piena del cerume vischioso e scuro risucchiato dalla fiamma, e Betty riaccende le luci. Danny le fa vedere il conetto bruciato. Betty lo annusa.
Che puzza!
Forse quello dei miracoli è una specie di talento, e bisogna cominciare con cose piccole. Danny si appoggia con una mano sull'orecchio ripulito, poi la toglie, ripete il gesto una seconda volta e dice: va molto meglio. Non sto dicendo che Gesù faceva i giochetti con le carte, ma non fare del male alle persone sarebbe già un buon inizio. Beth si avvicina e si china a guardare dentro l'orecchio di Danny, tenendosi i capelli sollevati con una mano. Strizza gli occhi e muove la testa per osservare l'orecchio da diverse angolazioni. Mentre arrotolo un altro foglio gli dico: l'altro giorno ti hanno visto in TV. Dico: scusami, arrotolando il cono di carta sempre più stretto, è stata colpa mia. Beth si tira su e mi guarda, si butta i capelli all'indietro. Danny si infila un dito nell'orecchio pulito e ce lo rigira dentro per bene, poi se lo annusa. E con il cono di carta in mano gli dico: d'ora in poi voglio cercare di essere una persona migliore. Fingere di soffocare nei ristoranti, ingannare la gente, non mi va più. Scopare a destra e a manca, il sesso fatto tanto per fare. Basta con questa roba. Dico a Danny: sono stato io a chiamare il comune, lamentandomi di te. E poi ho chiamato quelli della TV e gli ho raccontato un po' di cose. Mi fa male la pancia, ma non so dire se per il senso di colpa o per il blocco intestinale. In entrambi i casi è perché sono pieno di merda. Per un attimo diventa più facile guardare la finestra buia sopra il lavandino, la notte al di là del vetro. Riflesso nella finestra ci sono io, magro e sciupato come mia mamma. Il nuovo, virtuoso, forse addirittura divino, San me stesso. C'è Beth che mi guarda, con le braccia incrociate. C'è Danny, seduto accanto al tavolo della cucina, con un dito infilato nell'orecchio sporco. Danny che guarda cosa gli è rimasto sotto l'unghia. Volevo che aveste bisogno del mio aiuto, dico. Volevo che voi mi chiedeste di aiutarvi. Beth e Danny mi fissano in silenzio e io guardo il riflesso di noi tre nella finestra. Ma certo, dice Danny, certo che ho bisogno del tuo aiuto. A Beth dice: rifà? Tu mi parla tu? Lo rifò? Da per un attimo, vai. Sì, dai, tanto. Da per un attimo,
Sì.
Per un attimo diventa più facile guardare la finestra buia sopra il lavandino. La notte al di là del vetro. Riflesso nella finestra ci sono io, magro e sciupato come mia mamma. Il nuovo, virtuoso e forse addirittura divino San me stesso. C'è Beth che mi guarda con le braccia incrociate. C'è Danny seduto accanto al tavolo della cucina, con un dito infilato nell'orecchio sporco. Danny che guarda cosa gli è rimasto sotto l'unghia. Volevo che aveste bisogno del mio aiuto. Volevo che mi chiedeste di aiutarvi. Beth e Danny mi fissano in silenzio e io guardo il riflesso di noi tre nella finestra. Ma certo, dice Danny, certo che ho bisogno del tuo aiuto. E Beth dice:
ma che cos'è questa storia della TV? È stato martedì, mi pare. No, aspetta, oggi che giorno è?
Ma allora, hai davvero bisogno di me? E seduto sulla sedia, con un cenno della testa, Danny indica il cono di carta che ho tra le mani. Gira verso di me l'orecchio sporco e dice: dai, rifallo, quel coso è fichissimo, puliscimi l'altro orecchio.
Nel tentativo di convincersi che Gesù non ci si nasce ma ci si diventa, anche attraverso un passato da sessuomane bastardo insensibile che anzi può fungere da cammino verso la redenzione, Victor continua a far visita a sua madre, che tanto non lo riconosce, e nel frattempo continua ad avvicinarsi alla dottoressa Page, pericolosamente vicina ad essere la sua seconda unica donna della vita.
Igor e Tammy Hastings. Li vuoi bene? Sei innamorata?
Sì, Mood.
E tu sei innamorato?
No, non direi.
Igor!
Ok, sì, le voglio bene.
Ti rendi conto della fortuna che hai? Il povero Victor invece non è capace di amare. Quando morirò, io ho paura che nel mondo intero non ci sarà nemmeno un cane che vorrà bene a Victor. Oh.
Victor!
Ah, grazie, davvero.
Per cosa?
Per essere stata al gioco poco fa.
Sta a sentire. L'altro giorno ho reagito con eccessiva impulsività, ma capisci, la notizia lì per lì mi ha lasciato interdetta.
Mentre ora l'idea di metterti con una divinità clonata ti stuzzica.
Se azzerare tutto si potesse, giuro lo farei. Ma ti voglio dire che non stavo mentendo poco fa. Perciò se, anche solo lontanamente, anche tu provi qualcosa di simile per me, credo che questo sia il momento ideale per dirlo, Victor.
Patetico.
Ma che cavolo fai in piedi?
Ti dovresti vergognare.
Vergognare? Ma di che parli? Torna a letto, per l'amor del cielo.
Quella povera ragazza ti ha appena messo in mano il suo cuore e tu l'hai gettato a terra neanche fosse una scarpa vecchia solo perché non hai il coraggio di ammettere che ne sei innamorato.
Chi ti dice che ne sono innamorato?
Per favore finiscila, ce l'hai scritto in faccia. Ma piuttosto che dichiarare quello che senti per la donna che ami, preferisci che se ne vada per sempre.
D'accordo, certo.
Cosa farfugli, Fred? Non capisco!
Io non sono Fred, sono Victor. Tuo figlio Victor. È vero, hai ragione, sono patetico. Scopo con delle perfette sconosciute, perché sono incapace di farlo con una donna che mi piace sul serio.
Non riuscirei nemmeno a passarci un'intera serata. Perché se non si arriva subito alla sveltina, la noia mi uccide.
Non è di questo che sto parlando.
Ho anestetizzato i miei sentimenti talmente a lungo che ora ho davvero il desiderio di provare qualcosa e non ci riesco. E sai perché? Perché dovunque vada, qualsiasi cosa mi inventi, gira e rigira, è sempre con te che mi trovo a fare i conti.
Lo dici come se per te fosse una maledizione.
È una catena che devo riuscire a spezzare. E velocemente. Prima che diventi troppo tardi. Sei sempre stata così brava a scappare. Vorrei che anche a me insegnassi a farlo.
Come desideri. Come desideri. In vita mia non ho mai voluto nient'altro che la tua felicità.
Lo sai, vero, Fred? Mi è venuto appetito. Scusami.
Il cliente delle tre si presentava dalla mamma stringendo in mano un asciugamano giallo e sul dito indice aveva un solco bianco nel punto in cui avrebbe dovuto esserci la fede nuziale. Nell'istante stesso in cui la mamma chiudeva la porta a chiave, il cliente tentava di darle i soldi. Faceva per togliersi i pantaloni. Si chiamava John, diceva la mamma. Di nome faceva signor. Quelli che andavano da lei, la prima volta si comportavano tutti allo stesso modo. «Mi paghi dopo», gli diceva la mamma. «Non avere fretta. I vestiti tienili addosso. C'è tutto il tempo». Gli diceva che il registro degli appuntamenti era pieno di signor Jones, signor Smith, signor White e signor Nessuno, perciò gli conveniva trovarsi uno pseudonimo migliore. Gli diceva di sedersi sul divano, chiudeva le veneziane, abbassava le luci. Era così che riusciva a fare un mucchio di soldi. Non violava i termini della libertà condizionata, ma questo soltanto perché la commissione che gliel'aveva concessa aveva avuto poca fantasia. All'uomo sul divano la mamma diceva «Cominciamo?». Anche se un cliente sosteneva di non cercare sesso, la mamma gli diceva ugualmente di portare un asciugamano. «Portavi un asciugamano? Pagavi in contanti». 50 minuti, non uno di più, non uno di meno. I clienti dovevano sapere cosa volevano, ovvero che donna, in che posizioni, con che atmosfera e quali giocattoli. Che non gli soltasse in mente di uscirsene all'ultimo con qualche idea strampalata. Diceva al signor Jones di stendersi, di chiudere gli occhi, di lasciar defluire la tensione dal viso, a cominciare dalla fronte. Distendila, rilassa lo spazio in mezzo agli occhi, immagina di avere la fronte distesa e rilassata, poi i muscoli intorno agli occhi, distesi e rilassati, poi quelli intorno alla bocca, distesi e rilassati. Anche quando i clienti sostenevano di voler soltanto perdere qualche chilo, in realtà cercavano sesso. Quando volevano smettere di fumare, imparare a controllare lo stress, smettere di mangiarsi le unghie, farsi passare il singhiozzo, darci un taglio con l'alcol, eliminare le impurità dalla pelle, qualunque fosse il loro problema, il motivo era che non scopavano. Qualunque cosa dicessero di volere, lì trovavano sesso e il problema era bello risolto. Se la mamma fosse un genio misericordioso o semplicemente una puttana, non è chiaro. Il sesso cura più o meno tutti i mali. Era la terapista migliore sulla piazza, o forse solo una puttana che ti si fotteva il cervello. Non amava essere così sbrigativa con i clienti, ma non aveva mai pianificato di guadagnarsi da vivere in quel modo. Quel tipo di sedute, quelle sessuali, inizialmente erano capitate per caso. Un cliente che voleva smettere di fumare le chiese di regredire fino al giorno in cui, undicenne, aveva fatto il primo tiro di sigaretta. Per ricordare quanto gli aveva fatto schifo, per smettere tornando indietro e non cominciando affatto. Era stata quella l'idea di base. Alla seconda seduta il cliente chiese di incontrare il padre morto di cancro ai polmoni, così tanto per farci due chiacchiere. Tutto sommato una cosa ancora abbastanza normale. Un sacco di persone vogliono incontrare celebrità defunte per farsi aiutare, per chiedere consigli. Il tutto risultò così reale che alla terza seduta il cliente chiese di incontrare Cleopatra. A tutti i clienti, la mamma, prima o poi, gli provocava un trance, un'induzione ipnotica, e poi guidava l'esperienza. Il cliente non riviveva il suo passato, era tutto finto. L'importante era che lui lo desiderasse davvero. La mamma si limitava a fornire la radiocronica, la descrizione particolareggiata, il commento. Immaginate di poter tornare indietro nel tempo, in qualsiasi epoca storica, e di poter avere qualsiasi donna, donne pronte a farvi tutto ciò che siete in grado di immaginare, donne incredibili, donne famose. Il teatro della mente, il bordello del subconscio. È così che era cominciata. Certo, la mamma praticava l'ipnosi, né più né meno, ma non si regrediva a un passato realmente avvenuto. Era più che altro una sorta di meditazione guidata. Lei si limitava a predisporre lo scenario, a presentare gli uomini il loro ideale, e combinava un appuntamento con il loro subconscio, perché la realtà non arrivava mai dove può spingersi l'immaginazione. Nessuna donna è davvero bella come lo è nella tua testa, niente è eccitante quanto la tua fantasia. Lì da lei potevi fare sesso come prima avevi solo sognato. Lei allestiva lo scenario e faceva le presentazioni. Il resto della seduta lo passava a guardare l'orologio, a volte leggeva un libro, a volte faceva le parole crociate. Lì da lei non restavi mai deluso. Il cliente, sprofondato nella trance, se ne stava sdraiato sul divano, si contorceva e si strusciava come un cane che sogna di dare la caccia ai conigli. Ogni tot clienti gliene capitava uno che gridava o gemeva o grugniva. Chissà cosa pensava la gente nella stanza accanto. I clienti in sala d'attesa sentivano tutto quanto e andavano su di giri. Alla fine della seduta il cliente era fradicio di sudore, con la camicia bagnata, appiccicata alla pelle e i pantaloni macchiati. Alcuni dovevano letteralmente svuotarsi le scarpe, scrollare i capelli intuppati. Lo stupido ragazzino ricorda che all'inizio la mamma faceva le pulizie nella casa. Ma non con stracci e aspirapolvere, faceva le pulizie nelle case, ma che erano pulizie spirituali, esorcismi. La cosa più difficile era stata convincere quelli delle pagine gialle a inserirla come esorcista. Beh, lì bruci qualche foglia di salvia, giri per la casa dicendo il Padre Nostro, magari dai un paio di colpetti su un tamburo di terracotta, poi annunci che la casa è decontaminata. E loro pagano, pagano. Angoli di casa fredde, i cattivi odori, il senso di inquietudine, sono pochi quelli a cui serve davvero un esorcista. Di solito basterebbe una caldaia nuova o un idraulico o un arredatore. Il punto è che non importa cosa pensi tu, l'importante è che loro siano convinti di avere un problema. Poi dopo l'esorcismo fu la volta del Feng Shui, ricorda il ragazzino, e i clienti, oltre all'esorcismo, volevano anche sentirsi dire dove piazzare il divano, chiedevano dove andava messo il letto per evitare di ostruire il chi che si irradiava dall'angolo della specchiera, dove andavano appesi gli specchi per far rimbalzare il flusso di chi su per le scale o per deviarlo dalle porte aperte. Il suo lavoro diventò quello. Ecco cosa si riesce a combinare con una laurea in lettere. Poi, dal Feng Shui si passò allo spiritismo. Antichi dei, condottieri illuminati, animaletti domestici defunti, attraverso la mamma si manifestava chiunque. Dallo spiritismo passò all'ipnosi e alla regressione. Erano state le regressioni a portarla dove era, a 9 clienti al giorno, 200 sacchi a botta. Agli uomini che per tutto il giorno affollavano la sala d'attesa, alle mogli che telefonavano al ragazzino strillando «Lo so che è lì! Non so cosa va in giro a raccontare, ma è sposato!» Alle mogli che si appostavano in macchina giù in strada e che chiamavano ai cellulari dicendo «Lo so cosa fate lì, l'ho seguito!» Non era stata una decisione presa a tavolino dalla mamma, quella di rievocare le donne più potenti della storia perché facessero seghe, pompini, 69, boccafiche davanti e dietro. Le cose successero da sole. Il primo cliente ne parlò in giro, un suo amico lo contattò, poi la contattò un amico di questo secondo cliente. All'inizio tutti quanti chiedevano aiuto per cose normali, smettere di fumare, masticare tabacco, oppure sputare luoghi pubblici, rubare nei negozi. Dopo un po' però volevano soltanto sesso. Volevano Clara Bow e Beth Ross, la regina Elisabetta e quella di Saba. E ogni giorno la mamma andava in biblioteca a documentarsi sulle donne del giorno dopo. Eleanor Roosevelt, Amelia Earhart, Harry Baker Stowe. Ispirare ed espirare. Veniva contattata da tizi che volevano scoparsi Ellen Hayes, Margaret Sanger, Amy McPherson, che volevano chiavarsi Edith Piaf, Sojourner Truth e l'imperatrice Teodora. E all'inizio la mamma era un po' infastidita dal fatto che quegli uomini fossero ossessionati solo ed esclusivamente da donne ormai morte. E dal fatto che non volessero mai, mai due volte la stessa donna. E per quanto lei cercasse di arricchire la seduta con il maggior numero di dettagli possibili, quelli volevano soltanto fottere, chiavare, trombare, sfondare, sbattere, ficcare, traparare, stantuffare, montare, ingroppare, riempire e cavalcare. I clienti fissi cominciarono a chiedere due donne alla volta. Volevano una cosa a tre con Indira Gandhi e Carol Lombard. Margaret Mead, Audrey Hepburn e Dorothea Dix. I clienti fissi non volevano più essere se stessi. Quelli pelati chiedevano di avere chiome folte, quelli grassi volevano muscoli, quelli pallidi una bella abbronzatura. Dopo un po' di sedute, i clienti fissi cominciarono a chiedere di avercelo di 30 cm e perennemente duro. Perciò non si trattava di regressione al passato vera e propria, e non era amore. Non era storia, non era realtà, non era televisione, però andava in onda. Nella mente era una trasmissione e la mamma era l'emittente. Non era sesso. Lei era soltanto la guida turistica di un sogno bagnato, una lap dancer dell'ipnosi. I clienti tenevano i pantaloni indosso per limitare i danni, per contenersi. L'effetto andava ben oltre qualche chiazza nelle mutande e rendeva un sacco di soldi. Anche se tutto ha un'origine precisa,
Non è detto che il finale sia scontato.
Senti, secondo te Gesù è stato automaticamente buono fin dall'inizio? Voglio dire, non è che si parli molto della sua adolescenza, magari è stato un cazzone per un certo periodo. Poi ha cominciato ad aiutare le vecchiette ad attraversare la strada, a non gettare le cartacce per terra. E dai oggi e dai domani si è ritrovato Messia. Insomma, cioè, non è impossibile, no?
Tu lo vedi così?
Sì.
Io non lo so.
Certo che vuoi saperlo.
Però, se leggi il Nuovo Testamento, specialmente certi passi della lettera di San Paolo ai Galati, ti accorgi che in Gesù è predominante l'idea che a trasformare e redimere l'uomo non è il fatto di essere amato, bensì l'atto di amare il suo prossimo, per quanto difficile gli possa riuscire. La logica conclusione è che abbia elaborato questa teoria nel corso del suo personale cammino di saggezza. Pronto? Sì. Ok, glielo dico. Chiamavano per tua madre. L'hanno spostata.
Per il mio prossimo miracolo, compro del budino. Budino al cioccolato, alla vaniglia, al pistacchio. Pieno di zuccheri e burro e grassi e conservanti. Sigillato in vaschette di plastica. Basta strappare il coperchio di carta e prendere un cucchiaino. A lei servono i conservanti. Più conservanti mangia, ho pensato, e meglio è. Con un sacchetto pieno di budini vado alla St. Anthony. È così presto che la ragazza della reception non è ancora arrivata. Affondata nel suo letto, mia mamma mi guarda da dentro i suoi occhi e dice:
chi è?
Sono io, le dico.
Victor, sei tu?
Sì, credo di sì. Paige non c'è, non c'è nessuno. È prestissimo. È sabato mattina. Il sole comincia appena a intravedersi attraverso le tapparelle. Persino la TV in sala di ricreazione tace. Trappo il coperchio del primo budino e prendo un cucchiaino di plastica dal sacchetto. Sistemo una sedia accanto al letto, tiro su la prima cucchiaiata e le dico: sono venuto a salvarti. Le dico che finalmente ho scoperto la verità su di me, che sono nato buono, una creatura di puro amore, che posso tornare ad esserlo, ma poco alla volta. Il cucchiaio si infila fra le sue labbra e rilascia le prime 50 calorie. Alla seconda cucchiaiata le dico: so cosa ho dovuto fare per avermi. Il budino rimane fermo lì, marrone e luccicante sulla lingua. Lei batte le palpebre, velocissimo. Con la lingua spinge il budino nell'interno delle guance. E infine riesce a parlare.
Oh, Victor, ma allora lo sai?
Infilandole in bocca altre 50 calorie dico: non c'è niente di cui vergognarsi. Manda giù. Attraverso la poltiglia di cioccolato lei dice:
non riesco a smettere di pensare che ho fatto una cosa così terribile.
Mi hai dato la vita, le dico. E voltandosi per non vedere la prossima cucchiaiata, per non vedere me, lei dice:
mi serviva la cittadinanza americana.
Il prepuzio rubato. La reliquia. Le dico che non importa. Allungo il braccio intorno al suo viso, riesco a infilarle in bocca un'altra cucchiaiata. Forse la seconda venuta di Cristo non la deciderà Dio. Forse Dio ha dato alle persone la capacità di far tornare Cristo nelle loro vite. Forse Dio voleva che ci inventassimo noi il nostro Salvatore, una volta pronti. Quando proprio non avessimo più potuto fare a meno. Forse ci dobbiamo creare da soli, il nostro Messia, per salvarci. Altre 50 calorie entrano nella sua bocca. Forse ogni volta che facciamo un piccolo sforzo ci stiamo allentando per fare miracoli veri. Un'altra cucchiaiata marrone entra nella sua bocca. Lei si volta verso di me, con le rughe che le fanno gli occhi sottili. Con la lingua sposta il budino nelle guance. Un po' di budino al cioccolato le spunta dagli angoli della bocca.
Ma di che parli?
Io sono Gesù Cristo, lo so. Lei spalanca gli occhi e io le ficco in bocca un'altra cucchiaiata. So che sei arrivata dall'Italia già incinta del prepuzio sacro. Altro budino in bocca. E se nel tuo diario ho scritto tutto quello in italiano perché non lo leggessi, adesso conosco la mia vera natura. So di essere una persona gentile e premurosa. Altro budino che le entra in bocca. E so che posso salvarti. Mia mamma mi guarda e basta. Con gli occhi pieni di una comprensione e di una compassione totale e infinite, dice:
ma cosa cazzo stai dicendo? Io ti ho rubato da un passeggino a Waterloo, nell'Iowa. Volevo salvarti dalla vita che ti aspettava.
Visto che i figli sono l'oppio dei popoli.
Ti ho rapito.
La povera demente delira, non sa quello che dice. Le sbatto in bocca altre 50 calorie. Lascia stare. La dottoressa Marshall ha letto il tuo diario e mi ha raccontato la verità. Le ficco in bocca altro budino. Lei fa per parlare, io le ficco in bocca altro budino. Ha gli occhi fuori dalle orbite e sulle guance cominciano a scendere le lacrime. Non importa, ti perdono. Io ti voglio bene, sono venuto a salvarti. Con la prossima cucchiaiata già pronta a mezz'aria le dico, devi solo mandar giù questa roba. Il suo petto si gonfia e il budino le esce dal naso. Mia mamma rovescia gli occhi all'indietro, sta diventando blu. Il petto sale di nuovo. Mamma? Ha le mani e le braccia che tremano, la testa buttata all'indietro che spinge contro il cuscino. Il petto sale e la bottiglia marrone viene risucchiata nella gola. Ha il viso e le mani sempre più blu. Degli occhi si vede soltanto il bianco. C'è odore di cioccolato dappertutto. Suona il campanello dell'infermiera. Niente panico. Scusa. Le dico scusa. Scusa. Il petto va su e giù. Le mani si stringono intorno alla gola. Deve essere questo l'effetto che faccio quando soffoco in pubblico. Di colpo c'è la dottoressa Marshall dall'altro lato del letto, che con una mano spinge indietro la testa di mia mamma. Con l'altra le toglie manciate di budino dalla bocca. A me Paige dice...
Cos'è successo?
Stavo cercando di salvarla. Delirava. Non si ricordava più chi sono il messia. Sono dovuto salvarla. Paige si china sulla bocca di mia madre e soffia. Si rialza. Poi si china e soffia di nuovo. E ogni volta che si rialza la bocca sempre più sporca di budino marrone. Di cioccolato. Non si respira altro che odore di cioccolato. Con una vaschetta di budino in una mano e il cucchiaio nell'altra le dico non ti preoccupare. Faccio io. È come con Lazzaro. Le dico. Lo so fare. Appoggio le mani sul petto ansimante di mia madre. Chida Mancini. Ti ordino di continuare a vivere. Tra un respiro e l'altro, Paige mi guarda, con la faccia imbrattata di marrone.
C'è stato un equivoco.
Ida Mancini, tu sei sana e salva. Paige si china sul letto e appoggia le mani accanto alle mie. Poi preme con tutte le sue forze, una, due, tre volte, massaggio cardiaco. E io le dico, non serve, davvero. Avevi ragione tu. Io sono Gesù Cristo.
Respiri, su, respiri.
E sulla mano di Paige, da un punto imprecisato dell'avambraccio, un punto ben nascosto all'interno della manica, scivola giù un braccialetto di plastica da paziente. Ed è in quell'istante che tutto il seggiù, tutto quel dimenarsi, quello stringersi le mani alla gola, che tutto quanto, infine, si ferma. Vedovo non è la parola esatta, ma è la prima che mi viene in mente. Un attimo prima che uscissi dalla St. Anthony per l'ultima volta, un attimo prima di varcare la porta e mettermi a correre, Paige ha cercato di spiegarsi. Era davvero un medico, parlando affannata, mangiandosi le parole. Era davvero una delle pazienti della casa di cura, facendo scattare il pulsante della biro, velocissimo. Era davvero una studiosa di genetica, ed era stata internata lì soltanto per aver detto la verità. Non voleva farmi del male, con la bocca ancora imbrattata di budino. Stava solo facendo il suo lavoro. In corridoio, nell'ultimo momento, che abbiamo passato insieme, Paige mi ha tirato per la manica, facendomi voltare verso di lei.
Devi credermi.
Aveva gli occhi gonfi, e le si vedeva tutto il bianco intorno all'iride. E il piccolo cervello nero di capelli si stava sciogliendo. Era un medico, mi ha detto, un genetista. Veniva dall'anno 2556. Era tornata indietro nel tempo per farsi ingravidare da un maschio tipico di questo periodo storico. Per poter conservare e studiare un campione di materiale genetico. Il campione sarebbe servito a curare un'epidemia. Nel 2556. Il viaggio non era stato facile, né economico. Un loro viaggio nel tempo equivaleva a uno dei nostri viaggi nello spazio, ha detto. Era una scommessa, un rischio, e se lei non fosse tornata portando nel ventre un feto intatto, tutte le missioni successive sarebbero state annullate. Qui ora, con indosso il mio costume del 1734, piegato in due dalle fitte del mio intestino occluso, non riesco a scacciare dalla testa questa cosa del maschio tipico.
Se sono rinchiusa qui dentro è perché ho raccontato la verità su di me. Tu eri l'unico maschio da riproduzione a portata di mano.
Ah, ecco. Ora sì che mi sento meglio. Ora sì che tutto quadra. Voleva solo dirmi che stanotte l'avrebbero riportata al 2556. Era l'ultima volta che ci vedevamo e voleva dirmi quanto mi era riconoscente.
Ti sono profondamente riconoscente e ti amo, sul serio.
Intorno al castello di Danny ci sono migliaia di persone di cui io non mi ricordo, ma che di me non si dimenticheranno mai. È quasi mezzanotte. Puzzolente e fresco, orfano e disoccupato e solo, mi faccio la strada tra la folla fino a raggiungere Danny e gli dico: ehi là. E Danny mi fa: ehi là. Guardando quella folla di persone, tutte con una pietra in mano, dice: era meglio se non venivi. Da quando siamo finiti in TV, dice Danny, qui è un continuo vai e vieni di gente sorridente che porta pietre. Pietre bellissime, pietre da non credere. Granito, basalto, blocchi di arenaria e pietra calcarea. Vengono qui e tutti quanti portano cemento, pala e cazzuola. E tutti quanti chiedono: dov'è Victor? Sono così tanti che hanno riempito l'isolato e i lavori si sono fermati. Volevano tutti darmi la loro pietra di persona. Tutti questi uomini e queste donne chiedono a Danny e a Beth come me la passo. Dicono che alla TV sembrava uno straccio. È sufficiente che una sola di queste persone cominci a vantarsi di essere un eroe, di aver salvato una persona, a raccontare di come ha salvato la vita a Victor, la mia vita. Il termine polveriera direi che rende l'idea. Lontano, ai bordi della folla, un eroe parla. Anche se è buio, la verità che si appeggia tra la folla si vede distintamente. La linea invisibile che separa chi ancora sorride da chi non sorride più. Chi ancora si sente un eroe da chi ha scoperto la verità. E la gente, privata del momento di cui andava più fiera, comincia a guardarsi intorno. Tutte queste persone ridotte in un attimo, da salvatori a babbei, si innervosiscono. Ti conviene alzare i tacchi, bello, mi dice Danny. La folla è così pigiata che non si vedono l'opera di Danny, le colonne e i muri, le statue e le scalinate. E qualcuno grida: dov'è Victor? E qualcun altro grida: dateci Victor Mancini! È una cosa certa, me lo merito. Un plotone d'esecuzione, la mia famiglia molto molto allargata. Qualcuno accende i fari di una macchina e mi ritrovo contro un muro, investito da un fascio di luce, con la mia ombra che incombe mostruosa su tutti quanti. Io, il piccolo burino illuso che pensava si potesse imparare abbastanza, sapere abbastanza e possedere abbastanza, correre abbastanza, nascondersi abbastanza bene, scopare abbastanza. Tra me e i fari ci sono le sagome di un migliaio di persone senza volto, di tutte le persone che credevano di volermi bene, che pensavano di avermi ridato la vita. La leggenda sul loro conto svanita. Una mano si alza impugnando una pietra e io chiudo gli occhi. Ho smesso di respirare e le vene del collo mi si gonfiano. La faccia mi diventa rossa, incandescente. Sento un tonfo sordo ai miei piedi. Una pietra, poi un altro tonfo, un'altra dozzina di tonfi, un centinaio, rumore di pietre e la terra che trema. Pietre che cadono intorno a me e tutti che gridano. È il martirio di San Me stesso. Con gli occhi chiusi ed umidi, la luce splende rossa attraverso le mie palpebre, attraverso la mia carne e il mio sangue, la mia spremuta d'occhi. Altri tonfi per terra, la terra trema e la gente grida per lo sforzo. Altre scosse, altro rumore, altre pietre che cadono, altri insulti, e poi scende il silenzio. A Danny gli dico: Danny? Con gli occhi ancora chiusi tiro su col naso e dico: dai, dimmi cosa sta succedendo. E qualcosa di morbido e di cotone e dall'odore non molto pulito si richiude intorno al mio naso. E Danny dice: soffia, bello. Se ne sono andati tutti, quasi tutti. Il castello di Danny, le mura sono crollate, le pietre spaccate e i frammenti sparsi tutti intorno per la violenza del crollo. Sono cadute le colonne, i colonnati, i piedistalli, le statue fracassate. I cortili e le fontane sono piene di pietre spaccate e di cemento e di macerie. Persino gli alberi sono stati travolti e spezzati dal crollo. Le scalinate semidistrutte non portano più da nessuna parte. Beth è seduta su una roccia, guarda una statua distrutta che Danny aveva scolpito con le sue sembianze. Non come era nella realtà, ma come la vedeva lui. Bella come se la immaginava, perfetta, distrutta adesso. Chiedo: c'è stato un terremoto? E Danny dice: fuochino, un atto divino sì, ma di un altro tipo. Non era rimasto in piedi niente. Danny tira su col naso e dice: puzza, fa schifo, bello. Non posso lasciare la città, fino a nuovo avviso, gli dico, me l'ha detto la polizia. Nella luce dei fari è rimasta la sagoma di una persona, una piccola silhouette curva, che scompare non appena l'auto parcheggiata sterza e riparte, spostando il fascio di luce. Alla luce della luna, io e Danny e Beth andiamo a vedere chi è. È Paige Marshall, con il camice macchiato e le maniche arrotolate, il braccialetto di plastica al polso, le scarpe bianche fradice. Danny le va incontro e dice: ci scusi, c'è stato un grosso equivoco. Io gli dico: no, tranquillo, lei non la pensa così. Paige si avvicina.
Come vedi, sono ancora qui.
I capelli neri sono sciolti, il suo piccolo scignone a forma di cervello. Ha gli occhi gonfi e tutti rossi, tira su col naso, si stringe nelle spalle.
Perciò mi sa che sono pazza.
Ci voltiamo tutti a guardare le pietre, quelle semplici pietre, quei pezzi marroncini di niente di speciale. Ha una gamba dei pantaloni fradicia di merda, è ancora tutta appiccicosa. E dico: beh, mi sa che non è proprio destino che io salvi qualcuno.
Aspetta a parlare. Non è che me lo puoi togliere questo braccialetto?
Certo, possiamo provarci. Danny piglia a calci le pietre crollate, le rigira con il piede e dopo un po' si ferma e ne raccoglie una. Poi Beth va a dargli una mano. Paige e io ci guardiamo, guardiamo ciò che è l'altro e per davvero, per la prima volta. Tra gli alberi una tortola tuba, triste. Deve essere mezzanotte. E Danny dice, ehi, qui ci servirebbe una mano. Paige si incammina ed io la seguo. Tutti e quattro infiliamo le mani sotto il bordo della pietra. Al buio è ruvida e fredda, e a spostarla ci vuole una vita. E per appoggiarla sopra un'altra pietra dobbiamo sforzarci tutti insieme. È un po' inquietante, però eccoci qui. I padri pellegrini, gli scoppiati della nostra epoca. Cerchiamo di creare la nostra realtà alternativa, di costruire un mondo partendo dalle pietre e dal caos. Cosa ne verrà fuori, non ne ho idea. E dopo tanto correre di qua e di là, eccoci qui, nel cuore del nulla e della notte. E forse saperlo serve a poco. Qui, in mezzo alle rovine e al buio, quello che stiamo costruendo potrebbe essere qualsiasi cosa.
Comunque sia, per me la morale della favola è questa. Non nasciamo peccatori incalliti né perfette imitazioni di Dio. È il mondo a stabilire se saremo santi o se suomani, sani o malsani, eroi o vittime, se saremo buone madri o figli devoti. Oppure possiamo decidere da soli. Come mi disse una volta una grande artista della fuga, non è importante da che parte ti butti, l'importante è buttarsi. Vorrei poter dire che mi sono lasciato il circuito dietro le spalle, ma non sarebbe vero al 100%. Continuo a interrogarmi su Paige. Un'altra matta geniale come mia madre. Ho una stramba anima gemella venuta a restituirmi la vita. C'è un solo modo per saperlo.
Soffocare, un libro di Chuck Palahniuk
e un film di Clark Gregg.
Da Belfast.
Ti saluta Marta. Ti saluta tanto Marta.